Have you heard of Instacart Business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. And with access to over 1,200 retail brands, you can get your team's favorites, even their break room coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies, fresh ingredients, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. Whether you run an office, restaurant, or store, you can get what you need from over 1,200 retail brands with delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply.
Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting in cui parlo di economia, investimenti e finanza. Oggi affrontiamo un argomento davvero rilevante, una questione che può creare confusione tra gli investitori, sia quelli in erba che quelli più navigati, il bias di ancoraggio. Più specificamente il prezzo di pareggio o break-even, cioè il prezzo con cui torniamo a pari nel caso in cui l'azione, ad esempio, dovesse aumentare o diminuire di valore. Nella mia carriera ho sentito centinaia di persone dire una cosa del tipo: è stato un investimento sbagliato, ora sono in perdita, ma aspetto che il prezzo torni un po' su e poi vendo. Oppure: sono in positivo e ho messo una stop loss a break even. Se l'azione scende al mio prezzo di acquisto, vendo. Questi sembrano ragionamenti sensati a prima vista e lo capisco. È nella natura umana pensare in questo modo. Oggi vi spiego perché a mio avviso non ha nessun senso ragionare in questi termini in finanza. Un concetto controverso e che va contro il nostro istinto, motivo per cui è chiamato appunto bias. Il bias di ancoraggio si verifica quando tendiamo a fare affidamento troppo pesantemente su una singola informazione o su un singolo pezzo di informazione quando prendiamo decisioni. Nel contesto degli investimenti, questo spesso si traduce nel dare un peso eccessivo al prezzo che abbiamo pagato per un'azione o ad un altro titolo, o dare un peso eccessivo al massimo o al minimo storico dell'azione. Basare decisioni di investimento su poche informazioni come queste è di solito una pessima idea, perché non tiene in considerazione altre informazioni più rilevanti che possono realmente fare la differenza. Mentre usare il massimo e il minimo storico come referenza può essere in qualche modo utile, perché tutti gli operatori vedono quei prezzi su un grafico, ancorare il prezzo al break-even o al punto di pareggio, cioè il nostro prezzo di acquisto dell'azione, è assolutamente inutile. Ma come funziona il bias di ancoraggio? Il bias di ancoraggio è un fenomeno psicologico che risale ai nostri antichi meccanismi di sopravvivenza. In molte situazioni il nostro cervello deve rapidamente prendere delle decisioni con le informazioni che abbiamo a disposizione per sopravvivere. Ancorare o dare un peso eccessivo alla prima informazione che riceviamo è un modo per il nostro cervello di semplificare la presa di decisioni. Ciò era sicuramente più utile in passato, quando la sopravvivenza era un problema all'ordine del giorno, ma è chiaramente un fenomeno che accade tuttora, quando guidiamo, ad esempio, o quando siamo in una situazione di pericolo. In realtà tutti noi sperimentiamo il bias di ancoraggio quotidianamente, anche quando non ci rendiamo conto che lo stiamo facendo. Pensateci, quante volte abbiamo preso decisioni basate su eventi recenti, lasciando che essi influenzassero il nostro stato emotivo? Potrebbe essere quel momento in cui ci sentiamo nervosi o irritati, forse persino depressi, a causa di un piccolo contrattempo o ad un problema isolato. Questo piccolo incidente diventa la nostra ancora e, all'improvviso, la nostra percezione del mondo intorno a noi ne è distorta. Cominciamo a rimuginare, a concentrarci eccessivamente su quel singolo evento negativo, trascurando il quadro più ampio che potrebbe, in realtà, essere molto più positivo. Ecco, questa è la natura del bias di ancoraggio. Ci fa fissare su un dettaglio, un'informazione, un evento e ci impedisce di vedere la situazione nel suo insieme. E nella finanza, come nella vita, questa visione ristretta può distorcere la nostra percezione e guidarci verso decisioni meno che ottimali. Tuttavia, in un contesto complesso come quello degli investimenti, questo bias può creare problemi. Quando investiamo in un titolo ad un determinato prezzo, quel prezzo diventa la nostra ancora. Inizia a influenzare le nostre decisioni future, indipendentemente dalle nuove informazioni o dalle tendenze del mercato. Per esempio, se acquistiamo un'azione a 100 euro, quel prezzo si radica nella nostra mente. Anche se il mercato ci dice che l'azione vale ora solo 80 euro, tendiamo a rimanere ancorati a quel prezzo di 100 euro. Questo è il motivo per cui tanti investitori attendono di tornare a break even, sono ancorati al prezzo originale del titolo e non riescono a vedere oltre. Alla domanda «perché non vendi?», la risposta è inequivocabile. Aspetto di tornare in pareggio e poi vendo. Il problema di questa decisione è che tiene in considerazione solo un fattore, cioè che il prezzo è attualmente inferiore al nostro prezzo di acquisto. Ma non è solo questo. Se scaviamo più a fondo, troviamo altri problemi e che forse sono ancora più gravi. Il primo problema è la difficoltà nell'accettare una perdita. I mercati infatti fanno questo effetto e ci spingono a pensare che se non vendiamo l'azione non abbiamo effettivamente realizzato la perdita. Per quanto ciò sia vero dal punto di vista didascalico, la realtà dei fatti è che una perdita è comunque una perdita, sia realizzata che non, perché gli strumenti sono considerati mark to market in finanza. Avere perdite realizzate o non realizzate non cambia nulla in termini di profittabilità del vostro account. La differenza sta che avete una posizione aperta, risk on, se non vendete, mentre avrete una posizione chiusa, risk off, se avrete venduto. Questa è la vera differenza. In ogni caso, il primo problema è una lezione che in molti hanno difficoltà ad imparare: accettare le perdite. Non è facile vedere il valore dei nostri investimenti diminuire e ancor più difficile ammettere che abbiamo commesso un errore. Questa resistenza è normale. Dopotutto siamo umani e nessuno ama perdere o avere torto. Il problema si presenta quando lasciamo che queste emozioni ci guidino nelle nostre decisioni di investimento. Quando rifiutiamo di accettare una perdita, potremo trovarci a mantenere un investimento nonostante sia ormai evidente che non recupererà il suo valore. Ci aggrappiamo all'idea che, se aspettiamo abbastanza a lungo, riusciremo a raggiungere almeno il punto di pareggio, anche se sappiamo che quella posizione non la vorremmo più tenere in portafoglio. Nel frattempo, l'azione potrebbe continuare a diminuire il suo valore, ampliando la perdita che abbiamo nel portafoglio e creandoci quindi ancora più stress. Più tempo passa e più ci abituiamo all'idea di avere quella posizione in perdita nel portafoglio e iniziamo a non farci più domande, non informarci più e a distaccarci dalla posizione, per non avere emozioni negative. Altro errore, perché smettiamo di ragionare razionalmente e di prendere decisione in base ai dati. Mentre questo accade, noi stiamo perdendo altre potenziali opportunità di investimento, magari preferibili al tenere denaro investito in quello strumento. Inoltre, c'è un costo emotivo nel rimuginare su un investimento andato male, che può creare stress e distogliere la nostra attenzione da altri aspetti importanti della nostra vita. Allo stesso modo, l'incapacità di ammettere di aver sbagliato può essere un ostacolo nei nostri investimenti. Se non siamo disposti a riconoscere un errore, potremmo non imparare mai da esso. E se non impariamo dai nostri errori, siamo destinati a ripeterli. Quindi non accettare le perdite e non accettare di aver torto, due enormi problemi nell'industria e dell'essere umano, creano decisioni sbagliate di investimento. È sempre importante fare un passo indietro e cercare di analizzare il proprio comportamento, le proprie emozioni, il proprio decision making. A mio avviso è importante ragionare in termini totalmente razionali e non farsi condizionare dal rosso che potreste vedere nel vostro account. Non siamo tori, il rosso non dovrebbe spaventarci. La domanda che dovremmo porci in maniera del tutto razionale è se vogliamo avere la posizione nel nostro portafoglio oggi, al di là del prezzo di acquisto. Crediamo sia un buon investimento? Abbiamo fiducia che il management riesca ad avere successo? È cambiato qualcosa dal primo investimento che abbiamo fatto? L'azienda è ancora valida? La tesi di investimento che avevamo quando abbiamo investito è ancora valida? Considerando il nostro portafoglio, ha ancora senso tenere questa posizione aperta? Esistono oggi opportunità di investimento migliori di questa? Ecco, la risposta a queste domande, che ci dovremmo porre in maniera ricorrente e non solo quando un investimento è in perdita, permette di decidere con maggiore razionalità. Ciò è vero chiaramente anche al contrario, quando invece siamo troppo impulsivi e vogliamo vendere per paura di perdere denaro. Anche in questo caso è importante fermarsi a ragionare e porsi le giuste domande. Sono cambiati i fondamentali dell'azienda o è solo un ribasso dovuto alla normale volatilità del titolo? Sono guidato da emozioni negative, come paura, rabbia, scontento, o c'è un'evidenza materiale per cui è importante vendere o gestire la posizione? Nel caso ci sia stata una notizia negativa, questa è realmente negativa per l'azienda o è solo uno sparacchio degli investitori? Anche in questo caso, fermarsi a riflettere è importante. Il consiglio pratico che posso darvi è realmente questo: ponetevi delle domande. La domanda che alla fine dovrete essere in grado di rispondere è: se non avessi già investito in questo titolo, lo acquisterei adesso al suo prezzo corrente? Se la risposta è no, potrebbe essere il momento di considerare altre opzioni. Se la risposta invece è sì, significa che il prezzo attuale è anche migliore di quando avete investito inizialmente e forse potrebbe essere una buona idea fare esattamente l'opposto, aumentare la posizione, soprattutto se faceva parte dei piani iniziali. Quindi il bias di ancoraggio è un tratto umano che può interferire con la nostra capacità di prendere decisioni di investimento ottimali. Essere consapevoli di questo bias e saperlo gestire può aiutare a migliorare la qualità delle decisioni di investimento e in ultima analisi i nostri rendimenti. L'obiettivo dell'investimento non è recuperare le perdite, ma massimizzare i rendimenti. Quindi non lasciamo che il bias di ancoraggio ci distragga da questo obiettivo. Prima di concludere vorrei consolidare questo punto e questo tema con un esempio, perché già so che molti di voi staranno pensando che sì, tanto prima o poi il prezzo dovrà risalire e quindi alla fine torneremo a break even. Innanzitutto ciò non è sempre vero. Le azioni che vedete oggi nei mercati sono di aziende sopravvissute, mentre non sentiamo più parlare delle aziende che sono fallite e che quindi non sono più quotate in borsa. Questo è un altro bias, utile da tenere in considerazione soprattutto quando si fa backtesting, chiamato survivorship bias. Ma l'esempio che voglio fare è legato ad un indice e non c'entra nulla, magari ne riparleremo di questo bias in futuro. L'esempio che voglio farvi è dell'indice Nasdaq 100. Infatti, se avessimo investito tutti i nostri risparmi, ad esempio, nel marzo del 2000 nel Nasdaq 100, quindi nel pieno picco della bolla delle dot-com, avremmo dovuto aspettare il 2015 prima di tornare a pareggio. 15 anni, includendo i dividendi. È chiaro che non mettere in discussione il proprio investimento e semplicemente chiudere gli occhi aspettando il break-even, in questo caso sarebbe stato un costo di opportunità enorme. Parliamoci chiaro, l'esempio è volutamente negativo. Ho pretenziosamente selezionato il periodo peggiore degli ultimi 30 anni per il Nasdaq, per fare un esempio. Ma ciò non significa che in futuro non possa succedere e se non è il Nasdaq è un'altra azione o un altro strumento finanziario. Insomma, il principio vale esattamente allo stesso modo. Bene, siamo arrivati quindi al termine di questo episodio. Ricordate, gli investimenti richiedono pazienza, disciplina e soprattutto una buona dose di strategia. Non lasciatevi guidare dalle emozioni, ma sfruttate le opportunità che il mercato vi offre. Se volete capire come muovervi e come evitare tutti questi bias, non posso che consigliarvi il nuovo videocorso che abbiamo pubblicato recentemente. Il corso è un ottimo modo per apprendere i concetti fondamentali ed avanzati di investimento, economia e finanza in modo rapido e condensato, per poi aiutarvi ad investire nel modo più efficiente possibile nei mercati. Ciò è valido sia se siete principianti, sia se avete già un portafoglio di investimento e volete ottimizzarlo al meglio. Perfetto, quindi era tutto per oggi. Io come al solito vi auguro un buon inizio settimana e, come sempre, vi auguro buoni investimenti. Ciao a tutti!
Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies, fresh ingredients, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. Whether you run an office, restaurant, or store, you can get what you need from over 1,200 retail brands with delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Have you heard of Instacart Business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. And with access to over 1,200 retail brands, you can get your team's favorites, even their break room coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.